dossier dedicato ai 40 anni del disastro di Chernobyl approfondisce oggi uno dei suoi effetti collaterali più misteriosi, cioè la creazione di un'area vastissima, totalmente preclusa agli esseri umani, nella quale negli anni la natura è tornata di prepotenza a riprendere il sopravvento. Ne abbiamo parlato ieri lungamente con Stefano Mancuso, neuroscienziato. Si tratta della zona con la Z maiuscola, un luogo in realtà abitato e percorso da un'umanità nascosta a dir poco singolare, spesso dipendente da questo luogo letale come da una droga. E ne parliamo con Alessandro Achilli. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno Cristina.
Buongiorno. Grazie. Professore di slavistica all'Università di Cagliari, studioso di letteratura ucraina, membro del direttivo Associazione Studi Ucraini e come traduttore letterario ha tradotto anche il libro Una passeggiata nella zona di Kamysh. Impariamo leggendo il memoriale di Kamysh, che racconta circa 3 anni di gite in questo luogo misterioso, che esistono persone, professore, che riescono a non stare lontane dalla zona. Nel libro sono chiamate Zanaolik. Quali sono, secondo lei, le origini culturali di questa dipendenza?
Io credo che questo rapporto così intenso sia legato a una serie di dinamiche che hanno a che fare con il passato totalitario di quell'area geografica in senso chiaramente ben più ampio, cioè dell'ex Unione Sovietica. La zona è infatti uno dei frutti del totalitarismo sovietico, che con la sua volontà di mascherare inizialmente quello che era stato il disastro ha condannato quella regione alla rovina. E questo ha portato al paradosso, se vogliamo, della nascita di un sentimento così forte che, pur essendo una sorta di dipendenza, è in realtà percepito come libertà, cioè come la possibilità di essere finalmente se stessi dopo il totalitarismo. E la zona vuole, o meglio voleva dire, quindi la possibilità di essere se stessi, di lasciare da parte per qualche tempo i problemi della quotidianità legati anche in buona parte all'ascito sociale, economico e politico di quella stessa esperienza sovietica in anni che ormai erano post-sovietici. Era quindi uno spazio paradossale di libertà creata dall'esplosione fisica e simbolica del mondo sovietico.
Ecco, Alessandro Achilli, un altro aspetto che emerge dalla lettura del libro è legato a un sentimento strano, per noi davvero incomprensibile, che lega le persone che frequentano la zona. Queste persone infatti c'entrano volutamente impreparate, senza attrezzature, disposte a bere da fiumi radioattivi, a dormire in luoghi ancora luminescenti per le radiazioni, a tuffarsi fino al collo in melme fetide ghiacciate. L'autore parla proprio di feticismo della radioattività. Da dove arriva questo orgoglio all'autodistruzione? Che radici culturali ha? Un po' ce l'ha spiegato, ma ci torniamo.
Si tratta, se vogliamo chiamarla così, di una sorta di dipendenza patologica che, come dicevamo, ha appunto delle sue radici socio-politico-culturali ben precise, legate al passato sovietico e alle difficoltà anche materiali dell'allora presente post-sovietico. E però, per approfondire un po', anche interessante notare come quella che poi è diventata la zona con la Z maiuscola sia anche un'area tradizionalmente nota per il suo folklore, per la sua ricchezza paesaggistica e culturale, e quindi è come se, per via del particolare significato di quella regione, la risposta emotiva alla distruzione causata dalla catastrofe nucleare non possa che essere fortissima, estrema e quindi anche non priva, come dicevamo, di elementi. Dimmi se ci fosse un'identificazione personale con questa terra, che è allo stesso tempo malata, ma almeno in apparenza pura, rigogliosa, finalmente libera di respirare proprio perché è lasciata a se stessa e libera da quell'ossessione per il progresso tecnologico che aveva poi effettivamente portato al disastro.
Ecco, un altro elemento, Alessandro Achilli, è quello del disprezzo incondizionato per i turisti della zona, cioè quelli che arrivano da fuori, spesso dall'estero, pagano una guida locale per provare l'emozione estrema di una gita in una città radioattiva. Anche qui, da dove nasce un disprezzo così netto? È sempre una conseguenza dell'amore che si trasforma, in questo caso addirittura, in gelosia?
Io credo che in questo caso si possa parlare proprio di culto dell'autenticità, sempre del quanto più viva e diretta possibile di una terra che è tanto maestosa e incontaminata quanto resa chiaramente fragile dal disastro. E nell'ottica di chi la vive intensamente c'è quindi un contrasto fortissimo, insanabile, tra questo loro darsi completamente alla zona e invece chi sceglie di passarci in maniera mediata, strutturata, limitata, che dal punto di vista di chi ha questa dipendenza di cui abbiamo parlato è appunto qualcosa di percepito come assolutamente innaturale, sbagliato, proprio perché non autentico.
Ecco, provando ad allargare un po' l'orizzonte oltre i confini di questo libro molto importante, che conseguenze ha avuto il disastro sul modo di fare letteratura in Ucraina e poi anche in Russia, sul modo che questi popoli hanno di scrivere e raccontare se stessi?
Allora, all'Ucraina e alla Russia aggiungerei anche quella che di solito chiamiamo in italiano Bielorussia, anche se gli esperti ormai la chiamano sempre di più con il suo nome originale in lingua bielorussa, cioè Bielarus. Esattamente come in tedesco non si dice più Weißrussland, ma proprio Bielarus. E penso in questo caso a una figura come quella di Svetlana Alexievich, nota
Certo.
scrittrice premio Nobel, appunto bielorussa, ma di lingua russa e con origini anche ucraine. E penso alla sua preghiera per Chernobyl del 1997, che è uno dei cardini, no, del macrotesto letterario su Chernobyl.
Ecco, esiste un prima e un dopo Chernobyl anche in letteratura, secondo lei?
Assolutamente sì, e in questo mi rifaccio anche al lavoro di una delle maggiori studiose di letteratura ucraina, Tamara Kundorova, che ha proprio scritto un libro che si chiama La Biblioteca post-Chernobyl, un libro che è uscito da poco anche in traduzione inglese. E l'esplosione del reattore numero 4 di Chernobyl fu, secondo Kundorova, e tutta una tradizione di studi a cui lei ha dato vita, anche l'esplosione di un nuovo modo di scrivere e quindi di guardare a se stessi, un modo di scrivere e di pensarsi che si stava liberando delle imposizioni del sistema culturale sovietico. È anche interessante notare, però, dal nostro punto di vista di lettori e lettrici ormai del 2026, come in Ucraina ci sia stata molta letteratura su Chernobyl, anche una letteratura stilisticamente molto variegata, ed ecco con il romanzo di Camus, generalmente molto apprezzato tra l'altro proprio per il suo stile, siamo probabilmente arrivati alla vetta di questa letteratura. Senza dimenticarci però che nell'originale in lingua ucraina questo romanzo è uscito proprio quando l'Ucraina si è ritrovata a fronteggiare l'invasione russa, cioè nel 2014. E quindi in quel momento anche a livello culturale e letterario le priorità sono cambiate ormai 12 anni fa. Possiamo dire, sintetizzando, che l'inizio dell'aggressione russa nel 2014 ha fermato quel lungo processo di elaborazione del trauma di Chernobyl iniziato alla fine degli anni Ottanta. Questo perché? Perché di trauma chiaramente ne è arrivato un altro, quello della guerra, insomma un trauma almeno altrettanto grande, e che poi si è decisamente allargato ancora con l'invasione su larga scala del 2022, che non dimentichiamocelo, soprattutto nei primi mesi, tra l'inverno e la primavera del 2022, ha riguardato pesantemente anche l'area di Chernobyl, la famosa zona con la Z maiuscola.
Insomma, una terra che resta martoriata. Intanto abbiamo preso appunti delle sue segnalazioni. Grazie mille, grazie Alessandro Achilli, professore,
Grazie a lei, Cristina.
grazie, di slavistica all'Università di Cagliari, studioso di letteratura ucraina, che ha tradotto un libro appunto importante di cui abbiamo parlato in questa intervista, Una passeggiata nella zona di Kamish, uscito per Keller Editore. Grazie, risentirci presto.
A risentirci.
E domani il nostro ultimo appuntamento con il dossier dedicato a Chernobyl, ci occuperemo di nucleare in Svizzera.